misteri di Massimo Polidoro.
Hyde era pallido e molto piccolo. Dava un'impressione di deformità, pur senza malformazioni precise. Aveva un sorriso repellente. Si comportava con un misto viscido di pusillanimità e arroganza. Parlava con una specie di rauco e rotto bisbiglio, tutte cose senz'altro negative, ma che per quanto sommate non spiegavano l'inaudita avversione. Deve esserci qualcos'altro, e anzi c'è sicuramente. Quell'uomo, Dio mi protegga, sembra appena umano. Qualcosa di trogloditico, diciamo. O sarà la vecchia storia del dottor Fell? O il mero irraggiamento di un'anima infame che traspare dalla sua scorza d'argilla e la trasfigura? Credo proprio sia questo, mio povero Jekyll. Perché se mai una faccia ha portato la firma di Satana, questa è la faccia del tuo nuovo amico.
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, pubblicato da Robert Louis Stevenson nel 1886, è uno dei romanzi più celebri della storia. Ebbe da subito un successo straordinario. Appena pubblicato, vendette 40.000 copie e in Inghilterra fu letto da tutti, dal primo ministro alla regina Vittoria. Nelle chiese, i sacerdoti lo prendevano come spunto per i loro sermoni. Sui giornali rappresentava un pretesto per le vignette satiriche. Fu messo in scena in 3 differenti versioni teatrali e la figura di Jekyll e Hyde entrò subito nel gergo comune quale allegoria del fatto che il bene e il male si ritrovano inevitabilmente in ogni persona. Ma al di là dello straordinario fascino che il romanzo esercita tuttora su chi lo legge, ciò che oggi vorremmo cercare di capire è se una storia del genere può accadere anche nella realtà. Se davvero una persona può contenere in sé 2 o più personalità indipendenti l'una dall'altra. E per capirlo, abbiamo qui con noi oggi un esperto del cervello umano, il professor Sergio Della Sala, neurologo e docente di neuroscienze all'Università di Edimburgo, oltre che uno dei soci fondatori del CICAP. Benvenuto Sergio.
Ciao Massimo e buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, la prima cosa che ti voglio chiedere è se anche nella realtà esiste una sorta di sindrome di Jekyll e Hyde, in cui la personalità di un individuo può subire un cambiamento radicale e improvviso e tornare poi quella di prima.
La sindrome del doppio, la sindrome del buono e del cattivo ha affascinato gli scrittori da tantissimo tempo. Pensate al Visconte di Mezzato di Calvino, oppure agli storie dei fumetti, alla metà oscura di Dylan Dog, che tra l'altro è stata resa in film da Romero. Il problema è capire quanto questo nostro desiderio di avere di discutere una metà buona e una metà cattiva si riscontri in una patologia. Ci sono delle ragioni di dire di sì e delle ragioni di dire di no. Le ragioni di dire di sì sono che alcune malattie cerebrali, alcuni danni cerebrali, danni al cervello, per esempio una lesione alle parti anteriori del cervello, al danno alla parte davanti, appena sopra gli occhi, fanno cambiare la personalità. Una persona che prima era buona, pia, ligia, diventa una persona aggressiva, violenta, che perde tanti soldi al gioco. Cioè, il nostro cervello regola la nostra personalità e poi questa persona può tornare in alcuni momenti come era prima, oppure in seguito a terapie può tornare come era prima. Quindi una sorta di doppia personalità a lungo termine. Più difficile invece è accettare l'idea che esistano nella stessa persona molte personalità diverse.
Si legge sui giornali o si sente nei film parlare di appunto personalità multiple, come stavi dicendo. E queste sono una realtà accertata o sono una fantasia?
Direi nell'uno o nell'altro. La parte accertata è che esistono delle situazioni in cui delle persone, per esempio in seguito a incidenti di auto, in seguito a lesioni cerebrali, sviluppano una sindrome di personalità doppia in cui in alcuni momenti parlano con una voce diversa, si comportano in modo diverso. Addirittura ci sono alcuni casi, uno l'abbiamo visto noi stessi non molto tempo fa, in cui la persona sviluppava questa doppia personalità e le due personalità litigavano tra di loro. Ma quello che certamente è fantasia è il termine personalità multipla, che è stato recentemente introdotto nell'ultima decade del secolo scorso, principalmente in Nord America, per dare sostanza alle false memorie. Ricordate tutti i processi che si sono verificati in Nord America, in cui le persone venivano accusate dai loro familiari di cose orrende. Psicologi più o meno affermati recuperavano memorie di questi pazienti, di violenze familiari, di riti satanici. Ora, non è che queste violenze non avvengono mai, ma certamente in moltissimi di questi casi non erano avvenute. Queste violenze venivano accompagnate, le memorie di queste violenze venivano accompagnate da questa diagnosi di identità dissociata, fino ad arrivare a 120-130 personalità nella stessa persona. Ora, noi sappiamo, grazie agli studi di psicologi e altri scienziati, una fra tutte è la Elizabeth Loftus, anche lei nordamericana, che queste false memorie per lo più non si verificano, che sono impiantate dalle terapie degli psicologi. Ora, questo tipo di personalità multipla è una fantasia, non c'è.
Un famoso libro di Oliver Sacks intitola L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e racconta di vari casi di disordini neurologici, tra cui appunto quello di un signore che non riusciva a riconoscere sua moglie. Com'è possibile che avvenga qualcosa del genere?
Oliver Sacks è un grandissimo scrittore, è uno scrittore che io ammiro e tutti noi abbiamo amato. È uno scrittore di libri di fantasy, non scrive libri di scienza. Per cui molte delle storie che vengono raccontate partono da presupposti simili scientifici per arrivare a raccontare delle storie che spesso sono non completamente aderenti alla realtà clinica. La storia che dà il nome al libro, L'uomo che scambiò sua moglie per il cappello, è un tipico esempio di quello che si chiama prosopagnosia, la incapacità di riconoscere i volti. La agnosia, la mancanza di riconoscimento del prosopon, del volto di una persona. È una sindrome abbastanza frequente dopo ictus cerebrali o dopo patologie cerebrali, in cui le persone non riconoscono più i loro cari. Spesso viene ricondotta al termine divulgativo della sindrome di Cappuccetto Rosso, che non riconosceva la sua nonna. È molto difficile però che una persona scambi una persona come la moglie per un oggetto, come un cappello. Questa parte è forse un minimo eccessiva. La prosopagnosia è una sindrome consolidata, c'è, è dimostrata, è nota, si sa dove avviene nel cervello, c'è una piccola area che si chiama giro fusiforme nell'emisfero di destro che è responsabile del deficit di non riconoscimento dei volti. Più vicino però al problema che stiamo trattando è il fenomeno inverso, cioè quando una persona riconosce il suo caro, la sua sposa, suo marito, sua moglie, come suo marito o sua moglie, ma non ne gli attribuisce la personalità giusta, che si chiama sindrome di Capgras, e le persone affette da questa sindrome, sempre in seguito a lesioni cerebrali, riconoscono le fattezze della persona, ma dicono sì, è proprio, assomiglia a lei, si muove come lei, si veste come lei, ma non è lei. Come il film dei Baccelloni, vi ricordate quando venivano giù gli alieni e prendevano le fattezze?
L'invasione degli ultracorpi.
Esattamente, l'invasione degli ultracorpi, quando prendevano le fattezze degli umani. E la stessa avviene per la sindrome di Capgras.
In passato, quando si sapeva molto meno sul funzionamento del cervello, come venivano interpretati i cambi di personalità piuttosto che altri danni cerebrali di questo tipo?
Beh, molto spesso i danni cerebrali venivano ricondotti a malattie psichiatriche. Le persone con fenomenologie come quelle che adesso vengono identificate come deficit cognitivi venivano identificate come malattie psichiatriche, bisognose di essere chiuse in ospedali psichiatrici o come sindromi mentali. Si consideravano la maggior parte dei danni cerebrali come danni mentali. Man mano che si sa sempre di più sul funzionamento del cervello, sempre più sindromi che venivano considerate come effetto da deficit mentali vengono adesso interpretate come danni, effetti da danni cerebrali.
Le cosiddette possessioni demoniache potrebbero rientrare tra le dissociazioni di cui ci parlavi prima?
È molto complesso il fenomeno delle possessioni demoniache. Molto spesso si tratta di gravi epilessie che hanno manifestazioni molto simili alla cosiddetta possessione diabolica. Ricordatevi che l'epilessia fino alla fine degli anni 50 era considerata dall'apparato religioso come una possessione diabolica, è soltanto alla fine degli anni 50 che l'epilessia è stata riconosciuta come malattia in quanto tale. I fenomeni molto grossolani caratterizzanti le possessioni diaboliche, il fatto che le persone possono saltare 6 metri o volare, in realtà non sono state mai davvero certificate da esperti, sono sempre stati racconti aneddotici. Non credo che si possano assimilare alle personalità multiple, credo che sia meglio ragionare in termini di disattività elettrica e di sindrome epilettiche.
Tornando alla vicenda di Jekyll e Hyde, ti viene in mente qualche vicenda di cronaca nera che abbia fatto discutere in passato e che abbia queste caratteristiche?
Sono molto frequenti le vicende di cronaca nera in cui il colpevole viene preso dalla polizia e dichiara di non ricordare assolutamente nulla. Si chiamano amnesie dissociative o amnesie retrograde, cioè la persona che ha compiuto un atto efferato si dimentica di averlo fatto, soprattutto se non è una persona che ha una mente criminale, ma se l'ha compiuto sotto l'effetto di un momento di ira. In Gran Bretagna tempo fa era diventato abbastanza famoso il caso di una signora che si chiama Janet Charlton, che viveva con un convivente che aveva conosciuto da qualche mese. Questo convivente a un certo punto della giornata, di un weekend, ha cominciato a minacciare apertamente la sua figlia, che si chiama Olivia, e lei, per cercare di calmarlo, gli ha cominciato a offrire delle prestazioni sessuali, dicendo: guarda, non fa niente, vieni qua, e lui continuava a essere sempre più aggressivo, minacciando di approfittarsi della bambina. Allora Janet ha accontentato tutte le voglie del suo convivente, che in quel momento desiderava soddisfare le sue perversioni sadomasochiste, l'ha legato, l'ha imbavagliato e poi apparentemente non si ricorda più nulla. In realtà quello che ha fatto è l'ha ucciso con parecchi colpi d'ascia sulla testa. E poi è uscita con la figlioletta, si è andata a giocare in un giardinetto, parecchie ore dopo è ritornata a casa completamente in oblio dell'episodio precedente, ha scoperto il cadavere, terrorizzata, ha chiamato la polizia e si è comportata come se qualcuno avesse ammazzato il convivente. Soltanto le indagini e il DNA hanno dato la certezza che fosse lei la colpevole, e poi difatti parecchi mesi dopo si è ricordata di quello che aveva fatto. Sono delle specie di fughe isteriche che si chiamano amnesie dissociative, sono molto molto frequenti. Pensate che Mike Koppelman, che è uno psichiatra inglese, conta che circa il 40% di questi crimini, delle persone che sono in prigione per questi crimini, non ricorda di averlo commesso.
Quindi è una, chiamiamola, rimozione che può durare tanto tempo?
Può durare abbastanza, in realtà circa un terzo di queste persone non aveva recuperato la memoria a distanza di 3 anni.
Pensi che qualcosa del genere, magari, appunto, non so se l'hai sentito parlare in Inghilterra, ma forse sì, potrebbe essere successo anche nel caso del delitto di Cogne?
È ben possibile, è certamente non da escludere, essendo però un processo aperto e non chiuso, con delle indagini in corso, non sarebbe molto appropriato commentare il lavoro di altri in questo momento.
Per concludere, ritieni che i mutamenti di personalità abbiano appunto magari natura esclusivamente neurologica o possono essere provocati anche dalla chimica, non so, farmaci, alimenti o altro?
Ma alimenti non so, ma sai, qui in Scozia noi venerdì sera, sabato sera
fa molto freddo,
non fa tanto freddo, c'è la corrente del Golfo, si sta abbastanza bene, però c'è la tradizione di frequentare i pub per bere molto whisky. Ora, questa modificazione chimica ti assicuro che spesso fa cambiare la personalità delle persone, almeno fa cambiare la mia, solo che io divento placido e mi addormento, alcuni altri invece diventano particolarmente aggressivi. I ragazzi giovani sono particolarmente suscettibili a questi cambiamenti ormonali, biochimici. Prova a immaginare quello che succede all'uscita delle discoteche. Ma in realtà tutti noi anche soggetti alla chimica endogena, quella delle emozioni, cambiamo la nostra personalità. Noi non siamo la stessa persona quando affrontiamo un committee seri personaggi in giacca e cravatta o quando facciamo gli occhi dolci alla nostra prossima innamorata. Siamo due persone completamente diverse, ma non vuol dire che siamo affetti da personalità multipla. Tutti noi abbiamo personalità complesse che emergono in situazioni diverse.
Sergio, grazie per la tua disponibilità.
Figurati, grazie a te e grazie a voi di aver ascoltato.
E per questa puntata è tutto, ci risentiamo alla prossima.